Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiavalute. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Credo che esempio migliore da cui partire di quello che sto per dirvi non riesco a trovarlo. Prendetemi un figlio o una figlia, non cambia molto, adolescente, dai 13 anni in su. Ma uffa, non ne posso più di questa casa. Qui non c'è nessuna libertà, non c'è mai niente che vada bene a te e a papà. Ovviamente è sempre la mamma quella che deve ingoiare i rospi migliori con i figli. Basta, me ne vado. La bella domanda sarebbe: voi genitori come reagireste? Sto barando, perché ho chiesto aiuto. Io, per grazia di Dio, non mi sono mai trovato in una situazione del genere, però non è una situazione impossibile. Oggi un pochino meno, perché oggi siamo tutti con sta cappa di piombo addosso, ma fino a ieri: basta, me ne vado, non ne posso più. Cosa c'è dietro? Che il figlio non guarda al di là del palmo dal naso e soprattutto è convinto di poter sfidare il genitore. Mi è stato insegnato che la reazione migliore è quella di andare alla porta di casa e di aprirla e dirgli: prego, se vuoi vai, qui non ti tiene nessuno. Se non riesce ad apprezzare la tua casa, vai. Pare che se viene detto con fermezza autorevole e senza, come si chiama, senza polemica, faccio presto a dirlo, perché se mi ci trovassi io non credo che me la spasserei poi così tanto. Comunque, se viene detto con autorevolezza e fermezza e senza polemica, il figlio abbassa le orecchie come un cocker. brontolerà un po', ma si andrà a chiudere in camera. Mi direte perché sto discorso? Vedete, siamo agli inizi del Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 2 e Gesù per la prima volta va a Gerusalemme e al Tempio perché si avvicina la Pasqua. Nel Vangelo di Giovanni Gesù va 3 volte al Tempio per la Pasqua, il che fa capire che probabilmente la predicazione di Gesù dovrebbe essere durata 3 anni. E cosa fa? Trova nel Tempio gente che vende buoi, pecore e colombe e là seduti, pronti ad ottenere i cambiamonete. E qui Gesù è veramente in un atteggiamento fermissimo. Prende una frusta di cordicelle, scaccia tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi, getta a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovescia i banchi e ai venditori di colombe dice: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Perché? Vedete, dobbiamo tornare indietro, come il genitore deve avere la forza di andare alla porta di casa e dire: figlio mio, la porta è aperta, se vuoi puoi rientrare in te stesso e riflettere che dono è la tua casa, anzi la nostra casa. Perché dico questo? Perché vedete, nella Bibbia c'è un cammino lunghissimo prima che Israele possa avere il Tempio al suo Dio. Verrà costruito dopo la fine del primo millennio, tra il 1000 e il 950, sotto Salomone. E è bellissima la preghiera di Salomone. Quando finalmente il Tempio è finito, Salomone se ne esce dicendo: oh Dio, ma com'è possibile che il Dio dei cieli e il Dio Signore del tempo e dell'eternità si sia degnato di mettere la sua dimora in mezzo a noi? Sì, perché al di là di tutto la cosa più importante per noi non è il Tempio, certo che no. La cosa più importante per noi è la nostra persona che è Tempio di Dio. Però non nascondiamoci dietro un dito. L'avere la casa di Dio. Io credo che anche a voi succeda, ma a me quante volte entro in chiesa, mi è successo nei giorni scorsi perché erano rimaste accese tutte le luci di sotto, mi sono trovato a dire: Dio mio, quanto è bella sta chiesa, è piccola, ci sono chiese meravigliose, pensate al Duomo in piazza a Voghera, però tu sei in mezzo a noi. Ecco la Quaresima, rientrare in noi stessi, riaccogliere questa come la casa in cui il Signore ci aspetta, ci dona la sua parola, ci offre i santi misteri, ci fa riconciliati con Lui. E per carità, non stiamo a pensare che sono sempre gli altri. Certo, anche oggi, anche per le chiese cristiane, c'è il rischio, soprattutto se molta è la gente che va alla casa del Signore, di mettere su un mercato. Eccolo il cammino di questa domenica. E Gesù lo fa con la stessa fermezza con cui il genitore: la porta è aperta, se vuoi vai. Perché? Siamo incredibilmente limitati. Riusciamo a sporcare le cose più sante. Vi ricordate nel discorso della montagna: non date le cose sante ai cani e le perle ai porci? Mi direte: sei duro, la parola di Dio è più dura di me. Ma poi non sono duro per voi, perché parlo prima di tutto per me. Mi direte: in questo momento di confusione, insomma, proprio in questo momento, tu non ci abbandoni. Guardate se ci può aiutare il coraggio e la determinazione di Francesco, che va in Iraq, che è un inferno di guerra, dobbiamo ricordarci. È dal 2002, a settembre del 2001 cadono le Twin Towers, nel 2002 Il presidente degli Stati Uniti, non trovando di meglio, però deve far vedere la sua capacità di reazione, manda contro Saddam Hussein le sue truppe e non se ne sono andate ancora ora. È della settimana scorsa le ultime vittime statunitensi. Sì, abbiamo bisogno di purificarla la nostra fede. Dio non ci abbandona, vinceremo questo tempo così difficile. Stiamo imparando a nostre spese che un piccolo virus è più grande di noi. Ci rendiamo conto che ci vuole tenacia, fermezza, fiducia in Dio, ma soprattutto la semplicità di chi viene alla casa del Signore per accogliere l'invito ad incontrarlo. Lui qui ci aspetta. Mi direte, noi non abbiamo banchetti fuori alla porta e mercato in chiesa. Vero, ma tutti, cominciando da chi vi parla, abbiamo bisogno che la nostra fede sia purificata. Mi direte, come? Prima di tutto con una preghiera rinnovata. Questa è la casa della preghiera. Io vi chiedo scusa, amici miei, quanto prendiamo la parola di Dio in mano durante la settimana? Secondo, nella capacità di far silenzio, eccolo il digiuno, rientrando in noi stessi, non per capire tutto, non c'è possibile, ma per prendere coscienza di quello che viviamo. E terzo, per vivere solidarietà. Sì, perché come il Signore qui ci aspetta e ci accoglie a braccia aperte, così noi che siamo venuti ad incontrarlo, per quanto è possibile, doniamo solidarietà agli altri. Se non ci offende, e se ci offende sarebbe il caso di domandarci il perché, ricordiamoci la mamma o il papà: figlio mio, la porta è aperta, se vuoi vai. Perché? Ma perché se perfino una casa familiare ha bisogno di essere recuperata nell'educazione dei figli, ci meravigliamo che noi rischiamo di banalizzare l'incontro con Dio. Grazie, grazie infinite della vostra pazienza. Che il Signore vi aiuti ad andare bene al di là delle mie parole, che francamente sono poca cosa.